finalmente il popolo sudanese sperimenta l'agognato riscatto, un atto dovuto, anche perché in fondo è la storia a dirlo. Parliamo di popolazioni che in questi anni hanno sperimentato davvero pene indicibili.
Si tratta di un paese molto ricco di risorse, ma anche povero economicamente.
Il Sud Sudan è inferno e paradiso, perché da una parte è vero che manca di tutto, mancano le infrastrutture, la gente fa fatica a sbarcare il lunario, teme le cicliche carestie che ormai sono diventate fisiologiche nel sistema sudanese. Però è anche vera un'altra cosa, che questa è una neonata repubblica con delle potenzialità che vanno al di là di ogni fantasia e immaginazione, innanzitutto per l'immenso bacino petrolifero, ma poi c'è un'altra considerazione: il Sud Sudan è attraversato dal lungo corso del fiume Nilo e il bacino idrografico del Sud Sudan è importantissimo. Adesso bisognerà capire cosa farà il governo di Giuba, se si allineerà con Khartoum e con il Cairo e dunque rivendicherà i diritti sulle acque che appartengono a trattati precoloniali, o se invece sosterrà quelle che sono le istanze dei paesi della regione dei Grandi Laghi, che chiedono una revisione di quelli che erano gli accordi del passato.
Quali sono ancora i contenziosi aperti e qual è il futuro dei rapporti con Khartoum?
Il cammino è davvero decisamente tutto in salita, perché innanzitutto lungo la linea di faglia tra nord e sud ci sono focolai di grandissima tensione, ma poi c'è il problema della contesa con di Abyei, che è piccola ma galleggia sul petrolio, e lì il referendum ad hoc ancora non è stato celebrato proprio perché vi sono delle divergenze tra le opposte fazioni, ma è chiaro che qui gli interessi in gioco sono legati all'oro nero.
Delle tensioni che vanno quindi oltre le differenze religiose tra nord e sud.
Il rischio grande è che il nord abbia una connotazione islamica, mentre il sud ne avrebbe una di segno animista e cristiana. Ora, se la divisione viene percepita in termini religiosi, si rischia davvero di fare disastri, e lo dico perché questa sarebbe una grave mancanza di rispetto, soprattutto nei confronti delle minoranze religiose presenti per esempio nel nord del Sudan. E sì, perché non dimentichiamo che a Khartoum e dintorni c'è anche naturalmente la comunità cattolica, presieduta dal cardinale arcivescovo di Khartoum, Gabriel Zubeir Waqo. Ecco, io credo che in questa circostanza non possiamo dimenticare questi nostri fratelli e queste nostre sorelle.
La transizione politica nel paese sarà gestita dagli ex gruppi combattenti.
Ora bisogna vedere se gli ex ribelli rispetteranno le regole della democrazia, della partecipazione, anche perché nel Sud Sudan c'è una notevole riottosità tra i gruppi etnici ed è importante che la comunità internazionale, soprattutto Stati Uniti e Cina, vigilino perché davvero vengano rispettate le regole del gioco.
Quali le reazioni della comunità africana alla nascita di un nuovo Stato?
Nel contesto della diplomazia africana erano in molti a vedere questo progetto di secessione un po' come il fumo negli occhi, perché mette profondamente in discussione uno dei presupposti di quello che è stato il panafricanesimo. Non bisogna mettere in discussione le frontiere. Quello che succede oggi ci conferma davvero il bisogno, l'istanza da parte dei popoli delle Afriche di ridisegnare a modo loro, d'altronde come è successo in Europa, un nuovo assetto geopolitico. Chiaramente alcuni governi di fronte a questo scenario sono preoccupati, pensiamo per esempio alla Repubblica Democratica del Congo, ma anche alla Nigeria. Il rischio che in un futuro non lontano possano innescarsi meccanismi di secessione all'interno di queste nazioni non è del tutto da escludere.